Come ogni mercoledì, il direttore, l'editorialista del giorno, il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli amici ascoltatori da Tutto Sport, buona giornata.
E diamo una buona giornata anche alla tecnologia, così non si sente offesa e non ci volta le spalle, direttore. Oggi andiamo avanti così, senza difficoltà. Speriamo di no. Allora, intanto sono veramente tanti i temi, quindi io provo a procedere un po' per ordine di scaletta e cominciamo dalle belle notizie, che sono quelle dell'apertura anche del governo italiano e quindi di Draghi alla presenza del 25% degli spettatori allo Stadio Olimpico di Roma per quanto riguarda la gara inaugurale dell'Europeo, ma non solo, ovviamente anche tutte le altre in programma. E questo chiaramente è intanto un messaggio di speranza per il futuro, è intanto un'apertura importante a un anno insomma dal lockdown, quando Gravina aveva combattuto per tenere in piedi e vivo il movimento calcistico. A questo punto possiamo dire che invece la notizia è duplice, è proprio una notizia di speranza anche e soprattutto, direttore, a questo punto ci viene di pensare che magari da qui all'Europeo possiamo cominciare a vedere anche un po' di presenze allo stadio, anche per avvicinarci a quel 25%.
Beh, certamente sì, questa tua considerazione è in linea con le parole pronunciate da Paolo Dalpino, il presidente della Lega di Serie A, che ha chiesto sull'onda della deliberazione del governo italiano, che è stata recepita con soddisfazione dall'UEFA, di poter riportare almeno 1000 spettatori nelle ultime giornate della Serie A, una sorta di rodaggio in vista di ciò che accadrà in occasione delle 4 partite che Roma ospiterà, 3 degli azzurri e un quarto di finale della fase conclusiva del campionato europeo, e in vista poi della prossima stagione. Sicuramente la notizia è una notizia molto positiva, perché costituisce un segnale di speranza e di fiducia anche in vista del prossimo campionato, perché come abbiamo registrato negli altri 11 paesi designati dalla UEFA per ospitare le partite della fase conclusiva, c'è una progressiva apertura, fermo restando il fatto che sub giudice rimangano le posizioni di Dublino, di Monaco di Baviera e di Bilbao, e in questo caso però è sempre più probabile il trasloco dalla città basca a Siviglia.
Quindi questa insomma è una notizia sulla quale si fondano le speranze in generale anche di ritornare a una sorta di normalità. Io però faccio un ragionamento ancora passando ancora più indietro, direttore, perché in realtà club come Juventus ma anche Udinese avevano già proposto un piano intanto per cominciare a portare un po' di persone allo stadio. Secondo lei, a voler essere proprio critici, si poteva cominciare già prima?
Ma io non credo, perché sappiamo benissimo e conosciamo giorno per giorno, dovrei dire ora per ora, l'evoluzione della curva epidemiologica. I segnali che stanno arrivando in queste ultime ore sono segnali improntati all'ottimismo circa anche la riapertura di tutte le attività del nostro paese, non soltanto evidentemente quelle calcistiche, non soltanto quelle delle altre discipline sportive. È evidente che per ciò che concerne la riapertura, seppure graduale e parziale, degli stadi del campionato, ci debba essere una direttiva unica. Le iniziative di Juventus e Udinese sono state particolarmente lodevoli, ma ciò che auspica la Lega di Serie A, quindi tutti i club, è che arrivi l'autorizzazione per ricominciare a portare gli spettatori negli stadi. La famosa e fatidica quota 1000, ricordiamo, si era interrotta il 25 ottobre scorso in virtù delle disposizioni emanate dall'allora Presidente del Consiglio Conte con il suo DPCM di fine ottobre.
Nel frattempo, nel pomeriggio, prima che si accendessero le luci sulla Champions, che poi si accenderanno naturalmente anche questa sera e abbiamo di che parlare, perché è stata veramente una partita molto 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 bella, però prima di quello, nel pomeriggio è rimbalzata la notizia insomma di quanto accaduto a Bergamo, protagonista Gasperini. Direttore, io ho letto anche un po' nella prima pagina e comunque il suo approfondimento su Tutto Sport, vogliamo provare a fare un po' d'ordine anche sulle tempistiche, che credo siano poi un po' oggetto di analisi maggiore in questo caso.
Direi che le tempistiche siano di fondamentale importanza per commentare questa vicenda. Basti citare Atalanta-Benevento 12 maggio, Genoa-Atalanta 16 maggio, Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia 19 maggio, Atalanta-Milan 23 maggio, ultima partita dei neroazzurri e dei rossoneri in campionato. Queste sono le gare che l'Atalanta giocherà senza avere Gasperini in panchina, se il 10 maggio il Tribunale Antidoping lo squalificherà per 20 giorni, come ha richiesto il Procuratore Nazionale Antidoping. Pierfilippo Laviani per un episodio datato 7 febbraio, e qui bisogna fare molta attenzione alle date. Siamo al 14 di aprile, l'udienza è stata fissata al 10 di maggio e ancora una volta ci si interroga sui tempi della giustizia sportiva e nella fattispecie antidoping, anche perché la proposta di patteggiamento formulata a Gasperini, accusato di avere insultato un ispettore antidoping e il sistema antidoping in occasione di un controllo sorpresa effettuato quel giorno, il 7 febbraio a Zingonia, controllo che riguardò 4 giocatori e in particolare certamente non è rilevante, risultati tutti negativi ai test. Inizialmente venne proposto a Gasperini un patteggiamento di 10 giorni di squalifica, ma il tecnico bergamasco, che respinge ogni accusa, forte anche della presenza di alcuni testimoni, non ha accettato questo patteggiamento e quindi il 10 maggio si presenterà all'Olimpico, sede del Tribunale Antidoping, per discutere la sua posizione. Ciò che colpisce evidentemente è la tempistica, perché dobbiamo ricordare che la normativa antidoping prevede, in caso di squalifica, che lo squalificato non possa avere nessun contatto con tesserati, il che significherebbe che Gasperini, qualora venisse squalificato il 10 maggio, non potrebbe allenare fisicamente i suoi giocatori, quindi oltre al danno anche la beffa. E tutto questo per una violazione del protocollo antidoping che prevede una norme di sanzioni che vadano dalla nota di biasimo ai 180 giorni di squalifica. La domanda è: ma se la violazione di Gasperini è stata così grave, perché gli è stato proposto un 18° della pena massima? E perché questa udienza è stata fissata il 10 maggio e non, per esempio, il 24 maggio, cioè l'indomani della chiusura della stagione, che avrebbe evitato tutto quanto stiamo registrando in queste ore?
Direttore, intanto c'è un ascoltatore che dice: va bene, è giusto evidenziare la negatività dei giocatori poi sottoposti al controllo, ma perché tanto nervosismo di Gasperini?
Beh, intanto non è questione di nervosismo, bisogna ricordare anche il momento preciso in cui si è registrato questo episodio. Veniva dopo il pareggio dell'Atalanta con il Torino, che era rimasto certamente indigesto al tecnico nero-azzurro, e soprattutto perché soltanto chi non conosce né i regolamenti antidoping né le metodologie di allenamento di Gasperini non può sapere che lo stesso regolamento prevede che un controllo a sorpresa fuori competizione, come viene specificato, possa essere effettuato anche al termine dell'allenamento su richiesta di terzi. E invece in quel caso l'allenamento venne interrotto e il caso specifico riguardava il giocatore Gossens, quindi le regole devono essere conosciute molto bene per evidentemente pronunciare dei commenti o fare delle considerazioni. La mia impressione è che ancora una volta si è persa l'occasione per prendere una decisione sulla base del buon senso, perché il 10 maggio l'udienza e l'eventuale squalifica comporterebbe per l'Atalanta un danno pesantissimo per evidenti motivi. E ci si chiede perché questo procedimento, visto che anche altri procedimenti davanti ai tribunali della giustizia sportiva, cito l'ultimo caso in ordine di tempo, l'udienza per il caso Tamponi Lazio, che si sarebbe dovuta tenere il 16 marzo e venne rinviata al 26 marzo perché il presidente biancoceleste era impegnato in un consiglio di Lega e il medico della Lazio era a seguito della squadra a Monaco di Baviera in Champions League. Quindi se già in passato ci sono stati rinvii, ci sono state date procrastinate, non si capisce perché questa udienza dovesse essere fissata proprio il 10 di maggio.
E dopo ci torneremo anche su questa vicenda entrando nel dettaglio con Fabio Gennari, insomma, che lei, direttore, conosce molto bene, quindi proveremo a fare un ulteriore approfondimento. Nel frattempo però ieri sera si accendono le luci della Champions, continua il rammarico per l'uscita delle italiane con largo anticipo, della Juventus col Porto, che comunque ieri va a vincere a Londra contro il Chelsea, una partita molto particolare, ma quello che ruba l'occhio di tutti, che ruba l'attenzione di tutti, è quel Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, anzi Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, che si è conclusa con la vittoria del Bayern Monaco, ma con la qualificazione del Paris Saint-Germain e soprattutto, direttore, possiamo dire, una serata di calcio straordinaria. E non perché, come direbbero in tanti, il gioco europeo propositivo, eccetera. No, ieri si è assistita veramente a due squadre che erano perfette in tutti i settori di campo. Grande qualità nelle rose, che noi non abbiamo, perché poi a me dà fastidio quando poi ogni volta si dice anni luce rispetto all'Italia. Sì, ma bisogna anche mettere in conto la qualità che hanno queste rose. E però, insomma, ieri che cosa ci ha raccontato questa bellissima sfida tra queste due grandi squadre, che era una finale anticipata, a parte questo?
Beh, diciamo che il Bayern ha pagato l'assenza di Lewandowski. Questo è un elemento fuori discussione, però il Paris Saint-Germain è stato stabilito. La prestazione di Neymar è eccezionale, così come il gioco collettivo della formazione di Pochettino. Il Bayern è uscito testato. Il Bayern, che nella passata stagione ha conquistato tutti e sei i titoli fra nazionali e internazionali a disposizione. Il Bayern, che comunque è fuori discussione, ci riproverà nella prossima stagione europea, ha dimostrato che cosa significhi essere una squadra capace di avere una rosa molto, molto competitiva. Più in generale, la valutazione complessiva che noi dobbiamo fare di fronte allo spettacolo sontuoso offerto da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è anche una questione di qualità. Se si pensa che le panchine delle quattro squadre in campo ieri sera, tra gli altri, allineavano Kepa, Christensen, Harry Martinez, Palmieri, Rafinha, Verratti, Ken, Giroud, Werner, tutto questo ci dice come sul mercato evidentemente Paris Saint-Germain e Bayern, per non dire...
Non sento più la voce del direttore, abbiamo perso? È mercoledì, Sorani, ce la siamo chiamata, insomma, proviamo a recuperarlo il direttore. Intanto proprio di Ken parleremo tra poco con Iacobelli, col direttore Iacobelli, perché tra le altre cose anche Tutto Sport ritorna un po' sulla vicenda e in particolare sul fatto che questo giocatore, che tra l'altro veniva proprio dalle giovanili della Juventus, dal vivaio del bianconero, è un giocatore che potrebbe tornare alla Juventus, potrebbe tornare al club di Andrea Agnelli, peraltro con un sacrificio importante che potrebbe essere quello là di Demiral, un giocatore che piace moltissimo a Carlo Ancelotti, e quindi ricordiamo che è vero che gioca al Paris Saint-Germain Ken, ma è in prestito dall'Everton, quindi tornerà a fine stagione all'Everton e da lì poi verrà gestito in uscita dal club appunto inglese, che starebbe trattando con la Juventus su quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno a casa di Ken. Io intanto vi chiedo chiedo agli ascoltatori che sono collegati in questo momento vi piacerebbe rivedere Ken in Italia, e in particolare i tifosi della Juventus, se vi piacerebbe rivederlo alla Juventus oppure se lo vedete più come un'errata strategia. Ricordiamo però che la cessione di Ken è stata una cessione che ha portato alla Juventus a fare una plusvalenza importante, che il primo anno all'Everton sono stati più quelli dell'Everton a dire ha fatto l'affare la Juventus, non certo noi. Poi il prestito a Paris Saint-Germain, e a Paris Saint-Germain esce un po' fuori il campione Ken, che in qualche modo sta riconquistando un po' le luci della ribalta. Certo, poi tutto questo in una squadra che praticamente ha delle qualità incredibili dal punto di vista tecnico, perché ricordiamo che oltre a Mbappé, oltre a Neymar che puntualizzava. Tanto chiedo al nostro Giorgio Sorani di provare da Skype, credo, perché il direttore Iacobelli sta anche chiedendo eventualmente di collegarci tramite Skype con lui, in modo che riusciamo ad aggirare il problema di linea telefonica eventualmente. Quindi facciamo un ultimo tentativo telefonico, dopodiché ci ritorniamo Skype. Dicevo, Paris Saint-Germain che ha grandissime qualità lì davanti, oltre a insomma Mbappé, l'abbiamo visto ieri come accelerava, come era veloce, come riusciva a dare qualità alla manovra del Paris Saint-Germain. C'era anche comunque, c'è la presenza di Neymar, c'era anche Icardi e Ken rischiano di diventare due tra virgolette esuberi di questa squadra. Abbiamo recuperato il direttore Iacobelli. Direttore, dicevamo?
Sì, eccoci.
Eccoci qua. Allora, intanto dicevamo, un po' tornando un po' sulla vicenda di prima, che comunque sia grandi qualità il Paris Saint-Germain ce li ha in rosa. Comunque abbiamo visto la prestazione straordinaria di Neymar, abbiamo visto che comunque questa squadra è cresciuta tantissimo con Pochettino, nonostante insomma venisse da una gestione anche di Tuchel molto positiva, cioè si può continuare a crescere. Poi tra l'altro io voglio fare un altro ragionamento con il direttore. Pochettino è stato accusato molto spesso di essere uno di quegli allenatori difensivisti. Ieri non abbiamo visto difensivismo o catenacci o cose varie, abbiamo visto una squadra che era molto armonica dal punto di vista tattico anche in campo, no?
Beh, direi che è una squadra votata all'attacco, lo dimostrano la traversa e i pali centrati da Neymar. e poi la bravura anche di Navas, sì. Quindi una squadra completa in attacco e in difesa, il portiere e i suoi giocatori più rappresentativi. È stata la partita perfetta quella di ieri e non poteva essere altrimenti contro un avversario del calibro dei bavaresi. Davvero un autentico inno al calcio, credo che abbia entusiasmato tutti coloro i quali siano appassionati di questo bellissimo sport.
Mentre stavamo ripristinando il collegamento telefonico, direttore, parlavo anche un po' dell'apertura di Tutto Sport su questo derby d'Italia su Ken. Ken che potrebbe essere in questo caso un ritorno a casa. Allora, ci sono i nostri ascoltatori che sono un po' divisi tra chi dice è stato un fallimento strategico della Juventus lasciarlo partire e chi dice è giusto farlo ritornare a casa. Più che fallimento, io ricorderei che quando poi è stato ceduto Ken è stato un po' più l'Everton a rendersi conto di aver dato... la Juventus avrebbe fatto l'affare rispetto all'Everton, poi il giocatore è stato rivalorizzato al Paris Saint-Germain. Questo ritorno a casa lei come lo vede? Probabile, difficile, auspicabile?
È un ritorno possibile, dipenderà molto dal Paris Saint-Germain. Sappiamo che l'intenzione del club francese sia quella di riscattare il castellino di Ken all'Everton. Vorrei rammentare che quando Ken venne ceduto all'Everton 2 stagioni fa, in cambio di 28 milioni di euro, non si levarono molte voci di dissenso, disse certo. Allora è chiuso, no? Per quanto concerne la ricerca di un posto da titolare fisso dalla concorrenza in attacco, quindi è giusto che viva questa esperienza. Questa esperienza sicuramente in Inghilterra è stata costruttiva, nonostante le aspirazioni di Ken si siano scontrate con la realtà della Premier League, ma la determinazione, la forza, la volontà di questo ragazzo sono state tali da consentirgli di riemergere nel modo migliore indossando la maglia del Paris Saint-Germain. Ed è fatale che due squadre al calibro di Inter e Juventus, che già stanno pensando alla prossima Champions League, ritengano che sia opportuno riportare in Italia l'attaccante della nazionale, perché non dimentichiamo che Ken gode ottime chance di far parte del gruppo dei 23 che andranno all'Europeo.
Assolutamente, ma in quel caso si parla molto della possibilità che la Juventus, pur di arrivare a questo giocatore, sia disposta eventualmente a sacrificare Demiral. Le risulta, direttore, o comunque quali sono i piani?
È il giocatore che piace molto al Paris Saint-Germain, questo è fuori discussione, ma quando noi parliamo del mercato della Juventus e più in generale del mercato delle altre squadre, non possiamo dimenticare mai quale sarà la discriminante che scatterà il 24 maggio, cioè all'indomani della conclusione del campionato, ovvero chi si sarà qualificato alla Champions League e chi non si sarà qualificato alla Champions League, perché al tempo della pandemia, con un mercato che verrà drasticamente ridimensionato per ciò che concerne quotazioni dei cartellini e anche ingaggi dei calciatori, partecipare o non partecipare al più ricco torneo per club che esiste farà la differenza. Quindi la mossa, la strategia, le operazioni di entrata e uscita di ogni club che in questo momento sta concorrendo per qualificarsi alla Champions League verranno decise dopo la conclusione del campionato. Idem dicasi per la questione Ken, così come per la questione Morata, rimanendo in ambito bianconero, visto che per prolungare di un anno il prestito dell'attaccante spagnolo la Juventus dovrà pagare 10 milioni di euro, oppure qualora intendesse riscattarlo la cifra invece salirebbe a circa 30 milioni di euro. Quindi è un discorso in questo momento in fase di stallo, ma molte cose si cominceranno a capire all'indomani della conclusione del campionato.
Questa sera, direttore, Champions League scende di nuovo in campo, c'è Borussia Dortmund City, Liverpool, Real Madrid, anche qui insomma una serata che promette grandi emozioni. Lei che epilogo si aspetta? Quale sarà la rivale del Paris Saint-Germain? Quale sarà la rivale del Chelsea invece?
Ma sulla carta direi spontaneo affermare che Real Madrid e City godano eccellenti chance di qualificarsi alle semifinali, fermo restando il fatto che la Champions quando arriva questi atti così importanti, così decisivi, a volte può riservare sorprese, ma la forza e le condizioni di forma del Real e dello stesso City inducono a pensare che possano qualificarsi alla semifinale. Certamente ci attendono due grandi spettacoli.
Direttore, io una riflessione, infatti leggevo tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo che più o meno li provo a condensare in un unico messaggio, però facevo anch'io questa riflessione sulle preparazioni atletiche. Mi spiego, In Europa si vedono squadre che giocano a volte a ritmi diversi. Molto spesso capita che le squadre italiane, quando acquistano giocatori, penso a Tomori, no? Che arriva, nella stagione in cui arriva, facendo una preparazione atletica diversa, si presenta nel campionato italiano che ha una velocità, un rendimento diverso. Poi ricomincerà magari la preparazione l'anno prossimo col Milan e rischia di perdere qualcosa, un po' come successe anche con Deulofeu e con altri giocatori. C'è un problema, o meglio, una rivisitazione necessaria che deve essere fatta dal punto di vista della preparazione atletica, secondo lei, nei club italiani, dove io vedo primeggiare soprattutto l'Atalanta, ma le altre le vedo a velocità molto ridotte rispetto alle altre, o è soltanto un'impressione?
No, non è un'impressione, è un dato di fatto. Fermo restando il fatto che questa sia una stagione assolutamente anomala e che quindi intanto dobbiamo ricordare come il precampionato praticamente non ci sia stato o sia stato molto breve rispetto alle abitudini consolidate nel tempo pre-pandemia. E quindi poi il fattore tamponi, il fattore positività al Covid ha inciso in maniera evidente e in maniera anche molto pesante in alcuni casi sulla condizione atletica dei giocatori, anche perché le cronache di chi è stato colpito dal Covid ce lo confermano. Non c'è stato un canovaccio unico per tutti i calciatori che hanno avuto a che fare con la positività al virus. Dipende molto dai tempi di ripresa, dalla condizione. Alcuni giocatori hanno impiegato più tempo a riguadagnare la migliore condizione rispetto ad altri, però certamente quando ci affacciamo in Europa, quando seguiamo partite come quella di ieri sera fra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, notiamo una marcata differenza.
Giovedì, quindi domani, scende in campo la Roma. Fonseca si è molto arrabbiato, ha cercato di fare quadrato attorno alla sua squadra. È un lavoro quello che sta facendo Fonseca, sicuramente importante. Una Roma che, a proposito, ecco, di rendimento europeo, in Europa sta dimostrando di riuscire veramente a guardare in faccia chiunque, a giocare con una grande qualità. Magari quella qualità che in campionato si vede un pochettino di meno. La Roma, quante chance dà la Roma non solo di riuscire magari ad arrivare fino in fondo in questa manifestazione, ma anche di vincerla? E soprattutto, che riflessione dobbiamo fare o far fare a tutti quelli che poi denigrano sempre il calcio italiano, ricordando che comunque l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale di Europa League e quest'anno potrebbe fare lo stesso anche la Roma? Allora, tanto indietro come movimento magari non siamo. È chiaro che poi in Champions League conta anche la qualità della rosa, e lì forse sì, siamo indietro.
Sono d'accordo. Per quanto riguarda la Roma, io francamente continuo a non capire perché, soprattutto nella capitale, il tecnico giallorosso venga, oserei dire, quasi sistematicamente criticato, quando invece sta facendo un ottimo lavoro. Perché vorrei anche rammentare come chi è così bravo da vincere l'Europa League conquista la qualificazione alla Champions League. Io penso che la Roma goda almeno 60% di possibilità di qualificazione alla semifinale. Dico 60% perché non sottovaluto la forza dell'Ajax e soprattutto la sua propensione del gioco offensivo, che induce i lancieri a giocarsi sempre il tutto per tutto, pur partendo da come partiranno, da una posizione iniziale di svantaggio, ricordando il risultato dell'andata. Però questa è una Roma che in Europa è stata protagonista di una stagione davvero molto molto brillante, merita l'incoraggiamento di tutti, anche perché rappresenta il calcio italiano e sarebbe bellissimo averla in semifinale, dove presumibilmente l'attenderebbe un ostacolo ancora più arduo. Ma questa è una squadra che in campo europeo ha onorato il calcio italiano e merita di essere assolutamente applaudita.
Abbiamo in chiusura due note audio, le andiamo a sentire tutte e due e poi facciamo un'unica risposta e salutiamo il direttore Iacobelli. Vai Giorgio, uno dietro l'altro.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, Andrea da Castelfidardo. Approfitto della presenza del direttore, se ancora ci sarà, per una domanda abbastanza forse cattiva. Ma vedendo le squadre che in questi giorni si stanno affrontando nelle semifinali di Champions e dicendo tutti gli anni che la Juve, io da juventino sento dire che la Juve all'inizio dell'anno parte su tutte le competizioni e la sua ossessione è la Champions, ma io vi domando, vedendo le partite di questi giorni, la Juve quanti balzi in avanti deve fare concretamente per essere a livello del Paris Saint-Germain attuale, del Bayern di Monaco, del Manchester City?
Chiaro, andiamo avanti con l'altro audio.
Ciao ragazzi, Rosario da Fossano, è da ieri che sento questo discorso della preparazione nella Premier, ma secondo voi è perché loro hanno dei preparatori più preparati, perché ci dedichiamo più alla tattica? Cioè, perché non lo capisco io. Un sacco di giocatori vengono in Premier e ci vengono in Serie A dalla Premier, potrebbero pure aiutarci a fare una preparazione migliore.
Bene così, sì. Giorgio, allora più o meno il concetto è abbastanza chiaro, direttore.
Beh, per quanto riguarda i balzi in avanti, devo farne molti la Juventus, perché sì, è dal 96 che non vince la Champions League, così come il calcio italiano non conquista il massimo allora continentale per club dal 2010, l'ultima fondita del 3-3. E per quanto riguarda la preparazione, ne abbiamo parlato poc'anzi, io credo che sia anche una questione di mentalità, e qui il discorso si amplierebbe molto anche sul gioco che parte dal basso e tutti i disastri che questa tattica così di moda ha provocato, causando anche dolorose eliminazioni alle squadre italiane.
Direttore Iacobelli, Tutto Sport, grazie come sempre, a mercoledì prossimo.
Grazie a te Vincenzo, un caro saluto agli ascoltatori, buona giornata da Tutto Sport.